Torniamo al criterio gerarchico. Prima di spiegare la gerarchia, finiamo questa rapida introduzione. Così come il criterio cronologico è fisiologia dei tessuti, per cui il normale ricambio del cellulare del tessuto giuridico, che viene aggiornato con nuove leggi più adeguate ai tempi, eccetera, il criterio gerarchico e l'annullamento riguardano la patologia dei tessuti. Cioè qui siamo di fronte a una norma che è invalida perché contrasta con norme di grado superiore e come tale va rimossa. La invalidità viene anche chiamata vizio, non a caso, no? È un atto viziato, è un atto invalido perché viziato di, è in contrasto con, è una figura di patologia del sistema, e cioè una norma inferiore che non ubbidisce alla norma superiore, violando la gerarchia, e per cui la conseguenza è la rimozione. La rimozione opera attraverso l'annullamento, e l'annullamento deve essere pronunciato da un giudice. È una sentenza, non necessariamente una sentenza, per alcuni atti è sempre una sentenza, per altri può essere anche semplicemente un provvedimento diverso, ma è il giudice che accerta il vizio, accerta l'invalidità dell'atto e annulla l'atto che ne è viziato, e questo tende a operare ex tunc, cioè da allora, tende a retroagire. Questa tendenziale retroattività della decisione è difficile da spiegare in termini generali, ma si può spiegare bene poi quando vedremo cosa succede quando la Corte Costituzionale annulla una legge per violazione della Costituzione. È un classico caso di annullamento di un atto normativo pronunciato da un giudice particolare che è la Corte Costituzionale, dopo aver riscontrato un vizio della legge, e cioè un conflitto tra la legge e l'atto superiore che per definizione è la Costituzione. Cosa ci dicono le preleggi? Andiamo a vedere l'articolo 1 e 4 delle preleggi, perché mai l'ho richiamato. Visto che non funziona il link, ho aperto Altarex Codice Civile, disposizione sulla legge generale. L'articolo 1 l'abbiamo già visto, è la gerarchia delle fonti secondo quello che era l'immagine che avevano delle fonti nel 1942, e leggi, regolamenti, usi. Vedete qua, sono numerati, e sono numerati dando l'idea che sussista una gerarchia. E ce l'ho spiegato dopo. I regolamenti, il potere regolamentare del governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. 1942 però. Per cui l'idea è che i regolamenti devono rispettare la legge. Limite della disciplina regolamentare, i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della legge. Gerarchia. La legge definisce i poteri regolamentari, il regolamento non può disporre contro la legge, il regolamento che disponesse contro la legge sarebbe invalido. Gli usi, nelle materie regolate dalle leggi e regolamenti, gli usi hanno efficacia soltanto in quanto da essi richiamati, per cui anche qua c'è gerarchia, gli usi non possono disporre contro le leggi e neanche i regolamenti. Bene. Torniamo alla nostra slide. Abbiamo detto tutto di questo schema. Adesso bisogna incominciare a parlare della gerarchia delle fonti. E per parlare della gerarchia delle fonti, accidenti, questa andrebbe aggiornata. vi devo incominciare a parlare di Costituzione. Perché? Qui stranamente non c'ho una classica slide con la gerarchia delle fonti, che è banalissima, ve la faccio alla lavagna, è un'icona che dovrebbe seguire tutto il corso. La gerarchia delle fonti è una scala, primo posto sta la Costituzione, poi la legge, poi i regolamenti e poi altre cosacce che troverete indicate. È semplice, questa è una scala gerarchica. Essendo una scala gerarchica, il suo significato è che nessun atto può essere in contrasto con gli atti superiori. Quindi un regolamento, lo dice anche le preleggi, non può andare contro le leggi. Le leggi non possono andare contro la Costituzione. Banale. La differenza è che se un regolamento va contro le leggi è il giudice ordinario a occuparsene, questo lo vedremo fra un po', se le leggi vanno contro la Costituzione, la giurisdizione esclusiva è della Corte Costituzionale. E questo spiega perché la terza parte del programma prevede che si studi la Corte Costituzionale e il modo di operare. Ma l'effetto è sempre quello, è l'effetto dell'annullamento, della rimozione del vizio, dell'espulsione, questa volta sì, espulsione dell'ordinamento, della norma invalida. Il gradino superiore del nostro sistema è la Costituzione. Qui c'ho una stupida slide che contrappone due sensi abbastanza normali in cui si usa il termine Costituzione. Noi potremmo anche dire che la Costituzione in questo senso si scrive minuscola, mentre la Costituzione in questo senso si scrive maiuscola. I giuristi sono raffinati nelle maiuscole e nelle minuscole e nella punteggiatura, poi vedremo quanto conta la punteggiatura. Perché in minuscola? Perché la Costituzione in quel senso descrittivo si riferisce alla struttura di governo di un sistema politico. Noi possiamo parlare della Costituzione della polis greca. Qual è la Costituzione di Atene, di Pericle? E stiamo descrivendo come quella città, quel sistema politico, è organizzato. Chi fa le leggi, chi le applica, chi elegge, chi nomina, come si elimina chi sta governando, se governa male. Questa è la sua Costituzione, per cui in senso descrittivo noi possiamo parlare di Costituzione della Roma repubblicana, della Roma imperiale, del villaggio etrusco, se ne sapessimo qualcosa, e dell'Inghilterra, dell'Elisabetta I. Tranquillamente, possiamo parlare anche della Costituzione della Federazione Olimpica, del CONI. La Costituzione del CONI è il sistema con cui il CONI si governa. Come si governa la massoneria e la costituzione della massoneria. È un concetto, come dire, estremamente semplice, che sta dicendo, io metto nella Costituzione in senso descrittivo quelli che sono i tratti caratteristici del funzionamento di questo grande o piccolo sistema. Naturalmente questo, dico, è tipico della scienza politica. La scienza politica è una scienza diversa dalla scienza giuridica, si occupa di altre cose. La scienza politica descrive e interpreta, per cui lo scienziato politico che dovesse descrivere oggi l'Italia, l'Italia di oggi, potrebbe dire che la Costituzione dell'Italia di oggi si basa su alcune strutture, per esempio debole costituzione dei partiti, forte presenza di gli interessi organizzati, un'incapacità del Parlamento. Se parlo di incapacità del Parlamento, sto descrivendo il fatto che c'è un'istituzione che non svolge a fondo le sue funzioni, un Presidente della Repubblica che interviene in supplenza e che ogni tanto inciampa nelle cose che dice. E tutto questo potrebbe anche portarmi a dire, in fin dei conti, in questo Paese la magistratura ha acquisito una funzione di supplenza, per cui di fronte, per esempio, tesi che abbiamo discusso stamattina, che giustifica la presenza del cappio al collo, e di fronte all'assenza di un'amministrazione presente sulla questione di Taranto di Ilva, c'è una supplenza della magistratura, e questo è un elemento che potrebbe servire a descrivere la Costituzione di fatto, come si governa di fatto oggi l'Italia. Ci stanno dicendo delle cose sull'essere, ciò che è, ciò che è nella mia descrizione, nella mia interpretazione. Ivo Diamanti, per esempio, è uno che ha l'occhio lungo e riesce a tratteggiare elementi della Costituzione con la C maiuscola, cioè nel modo con cui l'Italia sta andando avanti, si governa o non si governa, eccetera. Il punto di vista del giurista è invece prescrittivo. Il giurista non è interessato tanto all'essere, ma è interessato al dover essere. La domanda che si pone al giurista non è che cosa sta facendo oggi, cosa stanno facendo le commissioni, cosa stanno facendo i gruppi consiliari o parlamentari. Il giurista non è tanto interessato a ciò che accade, ma quello che gli si chiede è qual è la regola. Per esempio, al giurista si chiede, sulla decadenza di Berlusconi, il Senato deve votare con voto palese o voto segreto? Questo è un problema giuridico. Come sarà risolto, resterà negli annali delle prassi del Parlamento, potrà essere anche significativo per lo scienziato della politica, che potrà dire, siccome i partiti hanno paura dei loro deputati, che magari hanno una certa simpatia per i colleghi anche se dall'altra parte, preferiscono alcuni partiti votare col voto palese perché così controllano il comportamento dei propri adepti. Questa dimostrazione che nella Costituzione con la C minuscola i partiti non riescono ad essere delle strutture di governo. È una conclusione che uno scienziato della politica può trarre. Uno le può dire, sì, ma questo capita oggi, ma guarda, se tu guardi in maggior prospettiva vedrai invece che stiamo discutendo sui fatti. E la discussione sui fatti può essere, ma tu ti ricordi la crisi del 96? Sì, ma tu guarda come è stata risolta la crisi del 2001. E si discute sull'interpretazione dei fatti, cosa comune, no? Normale. C'era il calcio di rigore, non c'era il calcio di rigore. Discussione al bar che durano i giorni. Ci diventa ogni giorno più deficienti così. Ma è una discussione che è sui fatti. Se invece si sta discutendo su come è costruita la fattispecie del rigore, cioè che tipo di fallo di mano in aria comporta il calcio di rigore, e se Tizio sbilanciato alza una mano per proteggersi gli occhi e prende la palla con la mano, questo è un problema giuridico, perché si sta discutendo intorno alla regola. Poi uno può anche dire, la regola sarebbe così, ma la prassi degli arbitri è che se ne fregano. Questa può essere anche una tensione che si crea tra i due sensi della Costituzione. E spesso questo nel dibattito c'è. Quando il governo c'era Berlusconi, i capezzoni di turno, perché capezzone non è una persona, è un simbolo dell'umanità, e il capezzone di turno diceva, ma nella Costituzione materiale il governo è stato eletto dal popolo. E tutti dicevano, scemo, non è vero. Il popolo ha eletto forse il Parlamento, ma in Italia non si elegge il governo. Il Presidente del Consiglio non è eletto dal popolo. Non è così, perché le leggi sono chiare, no? Le regole sono chiare. Poi per alcuni periodi, di fronte a coalizioni ben formate che indicavano magari nel simbolo la faccia del faccione del loro deputato, si poteva anche dire figurativamente che il governo usciva dalle elezioni. Ma questo è un normale scollamento delle regole dalle prassi. del dover essere dall'essere. Il fatto che gli italiani evadano in massa le tasse non toglie il fatto che esiste un obbligo sanzionato di pagare le tasse. Chiaro? Anche se qualcuno comincia a dire sì, ma quello è un'evasione necessaria, comprensibile e così via. Queste possono essere critiche alle regole, ma non tolgono le regole. E noi giuristi di questo ci occupiamo. Per cui quando parliamo di Costituzione con la maiuscola stiamo parlando di un atto e delle norme che vengono tratte da quell'atto. La Costituzione della Repubblica Italiana è una. È entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Quella è un documento. E per quello si chiama Costituzione con la C maiuscola, perché il suo nome è proprio. Tu come ti chiami? Maria, con il nome scritto minuscolo? Se c'è una Maria qualunque? Esiste una categoria di ragazze che si chiamano Marie, generalmente, no? Quella è una classica Maria. Non so se è ancora in voga, ma nei miei giri, cioè definire una come una Maria non era fare un complimento. Ecco, diciamo. E si scrive minuscolo, perché è descrittiva di un tratto caratteriale. Si potrebbero così definire i Paoli, gli Andrea, io credo più nei nomi che nei segni zodiacali. I nomi sono sempre qualcosa di significativo. E, mentre se io parlo invece di Maria con la M maiuscolo, sto dicendo un nome proprio. E la Costituzione si chiama con la C maiuscola perché è il nome proprio di quell'atto. È entrato in vigore il 1° gennaio del 1948. Sembrano cose molto elementari, e anzi lo sono, totalmente elementari. Ma io insegno solo cose elementari. Che cosa c'è prima della Costituzione? Perché questo è un problema non male. E anche questo ce la dice lunga sul mestiere dei giuristi e ciò che non è mestiere dei giuristi. Il mestiere dei giuristi non è andare a vedere quello che c'è prima. Il mestiere dei giuristi è andare a vedere quello che è e trarne significati normativi. Il mestiere dei costituzionalisti è quello di trarre dalla Costituzione una serie di norme, di principi, quello che volete. È mestiere dei giuristi chiedersi da dove viene la Costituzione, perché esiste la Costituzione, perché la gente si ostina a far finta di ubbidire e rispettare la Costituzione, perché la Costituzione viene chiamata in causa nel dibattito di ogni giorno. Non ci interessa. Ci può interessare in alcuni casi, per esempio è normale che uno vada a leggersi gli atti dell'Assemblea Costituente. Perché? Perché uno vuole riuscire a capire perché per esempio è stato scritto un articolo qualsiasi, pensate all'articolo 29. L'articolo 29 è uno degli articoli più buffi della Costituzione perché è un ponte senza una colonna, per cui un arco che finisce nel nulla. Dov'è la Costituzione? La Costituzione dovrebbe essere più o meno qui. La Costituzione è qui, articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. L'ho definito un ossimoro, perché se è una società naturale non può fondarsi su un atto formale convenzionale come il matrimonio. Il matrimonio è un istituto giuridico. Non è che il matrimonio è, come era nel mondo romano classico, l'affectio maritalis e queste balle qua, per cui due si guardano negli occhi e dicono ci consideriamo marito e moglie, troppo facile, ma no, bisogna fare pubblicazione, bisogna andare con testimoni, dire giuri in giurello, sì sì sì, no sì sì, ha detto sì, dico sì anch'io e siamo, e uno si dice sposati, quello è il matrimonio ed è tutto artificiale, è retto dal codice civile e da una serie di norme sull'anagrafe per quanto riguarda le partecipazioni e così via. Per cui dire che la società naturale si fonda su un atto giuridico è un ossimoro, cioè una contraddizione in termini. Perché questa cosa? Perché se noi andiamo a leggere gli atti parlamentari, sapete dove si trovano gli atti parlamentari? Voi per qualsiasi problema avete solo una strategia vincente: entrare nel mio sito, naturalmente. Voi entrate nel mio sito, che è la porta della verità, fonti storiche, e qui è linkato, oltre a numerose cose che scarico della rete per l'uso della comunità, un bravo giovane si è fatto questo lavoro, la nascita della Costituzione, ha messo sotto un database gli atti dell'Assemblea Costituente, per cui se uno vuole sapere cosa hanno detto sul matrimonio, clicca matrimonio, la discussione in costituzione, cerca, clic, matrimonio, e tutte le volte che viene fuori la parola matrimonio ci dicono dove, quando, chi è stato, e è linkato il pezzo di discorso. È uno strumento, vabbè, se andiamo avanti, lasciamo stare, è uno strumento per riuscire a capire come è nata questa cosa. E questa cosa è nata semplicemente perché la frase non finiva qua, ma era fondata sul matrimonio indissolubile. Allora aveva un senso, il d'arco finiva. Il precetto era che nella Costituzione c'era il principio della indissolubilità del matrimonio, divieto di divorzio. Nel dibattito parlamentare è stato eliminato questa cosa, ma per uno o due voti, e quindi l'arco è rimasto ed è sospeso nel vuoto. E non ha un significato compiuto, perché in effetti non ha un significato compiuto. E su questa frase si può discutere, sul significato normativo di questa frase, si può discutere a lungo. Può essere interessante la sua origine storica, ma ci dice un po' come mai è sorto, ma sul suo significato giuridico invece è la giurisprudenza e la scienza giuridica che lavora cercando di capire, perché uno, per esempio, quello che ho sempre sostenuto, che se è una società naturale vuol dire che è un bisogno degli uomini e delle donne, e di conseguenza tutti hanno il diritto di avere una famiglia. Se uno c'è una famiglia col suo cavallo, sono cavoli suoi. Forse col cavallo magari no, perché è un po' lontano dal concetto della famiglia, ma insomma un matrimonio omosessuale è del tutto tranquillo, se è un bisogno naturale. Capite quanto si può ragionare sulle parole di un testo? Puoi addirittura ribaltare quella che è la lettura normale, che face la forza della parola che manca, indissolubile, per dire no, il matrimonio è un riconoscimento sociale di un bisogno sociale. Se le persone hanno un bisogno, perché questo appartiene alla natura dell'uomo, di avere un nucleo familiare, e tutta la letteratura ci dice che questo è il bisogno dell'uomo, la società naturale, questo significa che l'uomo tendenzialmente si forma una famiglia. E questo esisteva anche prima della televisione, perché se si forma una famiglia intorno alla televisione, anche prima si formava una famiglia. E allora se questo è un bisogno dell'uomo, il matrimonio finisce con essere il riconoscimento formale e sociale di quel nucleo fondamentale. E abbiamo rovesciato un'interpretazione tradizionale, infinite capacità di interpretazione della parola della Costituzione. Ricorda un po' la cabala ebraica, l'infinita permutazione delle lettere del nome del nostro Signore, che sempre si è lodato, ed è una tecnica sapienziale in qualche modo. Lo studioso della Torah ha una tecnica sapienziale di interpretazione del testo talmudico. Noi non siamo a questi livelli, ma è chiaramente oggetto di continua revisione. È uscita una sentenza della Corte Costituzionale su questa norma, che ha fatto dire a molti: oh, la Corte Costituzionale non adegua, bla bla bla, e che invece è una sentenza abile, che dice: io non me la sento di cambiare il concetto di famiglia, non spetta al giudice cambiare il concetto di famiglia. Sicuramente i nostri costituenti non avevano presente l'esistenza e la possibilità di una famiglia omosessuale, sicuramente, ma questo conta? Conta nell'interpretazione? Noi possiamo andare a leggere gli atti preparatori della Costituente, non troveremo nessuna menzione, perché erano bigottissimi e molto, molto, come dire, conservatori sul piano dei costumi, anche se molti correvano a cavallina, ma questa è un'altra questione. Sul piano dell'immagine pubblica neppure si poteva parlare in una sede pubblica di omosessualità. E quindi la Corte ha detto: io non me la sento di cambiare questo che è un concetto codificato, ma lo può fare il legislatore. Come dire, l'articolo 29 non impedisce al legislatore di dare quel riconoscimento sociale a famiglie diverse da quella standard che aveva presente il nostro Costituente. E vedete che questo è un modo di interpretare quelle poche parole di quella frase. Allora, a noi interessa poco che cosa ha detto la Costituente su questo problema. E noi giuristi abbiamo un lessico che ci libera da queste questioni. Vedete, potere costituente, costituzione, potere costituito, sembra un momento della dialettica hegeliana, del passaggio dagli eventi storici alle norme giuridiche, che è un contrabbando notoriamente, no? Quando si passa dall'essere al dover essere, si lede la regola di Hume, la non derivabilità dei valori dai fatti, e qui invece siamo di fronte a un evento storico che possiamo descrivere, gli storici fanno questo di mestiere, che dà luogo a un atto normativo. In questo passaggio, che è fuori dal diritto, ma anche perché è fuori dal diritto nel senso che non è normato, si dice che quando il 25 luglio Mussolini fu silurato dal Gran Consiglio del fascismo, quello è stato un colpo di Stato. È una lettura legittima dal punto di vista storico-giuridico, perché è stata fatta senza forse le dovute forme legali, come se il fascismo avesse molta cura delle forme legali. Però a noi giuristi interessa poco. Per noi giuristi, dal 1 gennaio del 48 esiste la Costituzione con la C maiuscola. Gli eventi precedenti ci interessano storicamente, ci fanno capire come si è arrivati, chi erano i protagonisti, eccetera, ma non ci dice molto o quasi niente sul significato normativo. In compenso, questa distinzione tra Costituzione e potere costituente ci libera dal problema. Il potere costituente, la fase costituente, è una fase che appartiene alla storia, ai rapporti di fatto. Hanno vinto alcune forze politiche, alcune forze organizzate, e si sono erette a Stato, ed è esattamente quello che è accaduto. Il re, che era un eroe come tutti i Savoia, è andato a ballare a Brindisi, è scappato più esattamente, e il generale Badoglio, capo del governo di Sua Maestà, è andato a trattative con le forze politiche della Resistenza, e tramite queste trattative sono arrivati a firmare il patto di Salerno, la tregua istituzionale, per cui si è detto: lasciamo intonse la questione monarchia e repubblica, lasciamo stare, la decideremo dopo, adesso cerchiamo di dare un governo a questo paese, che nel frattempo stava per essere liberato, e questo fu fatto. Fu fissata una data per l'Assemblea Costituente, la regola per cui votavano tutti, suffragio universale anche femminile, la regola per cui finché non si era presa la decisione sulla forma di Stato monarchia repubblica, tutto doveva restare intonso e il re non doveva fare alcun atto di modifica della situazione. Ma essendo un Savoia come tale traditore per natura, immediatamente lui decise di abdicare a favore del figlio. Perché? Perché lui era colpevole di aver dato il governo a Mussolini, che non aveva vinto nessuna elezione, aveva fatto una ridicola marcia di Roma, guardatevi il film con Sordi, che è serpitoso, dopodiché invece di mandare le truppe a dare un calcio nel sedere a questi squallidi individui vestiti di nero, ha detto: cavaliere, venga qui e faccia il governo, è sua responsabilità storica, è quello che ha promulgato le leggi razziali in Italia. Non dimentichiamo il paese, noi non siamo mica come i tedeschi, noi no. Nella mia città, Trieste, c'è un forno crematorio, per intenderci. È vero che l'hanno fatto i nazisti, ma il personale che ci lavorava era tutto italiano, giusto per dire, no? E quello che abbiamo fatto noi in Slovenia è una cosa che ancora non si dice, ma è vergogna pura, epurazione etnica, e così via. Allora, questa responsabilità storica, io lei ha cercato di liberarsene abdicando a favore del figlio, Umberto mi pare si chiamasse, il re di Maggio cosiddetto, perché lui ha abdicato un mese prima dell'assemblea costituente cercando di salvare l'immagine della monarchia, invece il referendum istituzionale è stato votato e approvato a piccola maggioranza la Repubblica e il re si è esiliato. E viva, abbiamo risolto il problema. Questo è vicende storiche, queste sono vicende storiche, di cui si può discutere piacevolmente. Poi l'assemblea costituente ha fatto il suo lavoro, interessante, magico, per cui noi dovremmo ogni mattina accendere un cero, perché ci hanno leggermente salvati. Noi siamo stati il primo paese al mondo a fare una costituzione di uno Stato avanzato come il nostro. È vero che già la Germania aveva avuto la costituzione di Weimar, ma non era adeguata. Siamo stati il primo paese a scegliere di uscire dalla guerra civile e arrivare a una carta costituzionale, per cui gente che si detestava e qualche volta nei boschi anche un po' si sparava tra di loro, forze di resistenza, non sono molto simpatiche, decisero di deporre le armi, più che deporle, tenerle in cantina, perché le armi erano nelle cantine, come tutti sanno. In Grecia invece continuava una guerra civile. Dobbiamo capire questa questione della guerra civile, perché senza capire la questione della guerra civile noi non capiamo la nostra Costituzione, ma non capiamo neanche la storia della nostra Costituzione dell'Ottocento, perché l'Ottocento è stato un secolo di guerre civili, chiamate rivolte sociali. E questo è un segno che è stato interrotto con i lavori dell'Assemblea Costituente, in cui decisero di rinunciare a spararsi addosso, che ha una sua parte di estetica, spararsi addosso, e di stare tutti in vita e continuare a detestarsi, però di convivere. E lo strumento tecnico di questa convivenza è la nostra Costituzione. Le caratteristiche della nostra Costituzione sono comprensibili soltanto se noi la pensiamo nei termini dello strumento di convivenza di forze che si detestavano e che non avevano la capacità, neanche il desiderio, di trovare soluzioni condivise, la pacificazione, come si dice adesso. Soluzioni condivise non si sono raggiunte, si è raggiunta una meta decisione condivisa, cioè quella di mettere nella Costituzione le cose da proteggere, ciascuno ci ha messo le proprie cose da proteggere, senza trovare già le linee di convergenza. E questo è il grande segreto della nostra Costituzione, ne parleremo poi la prossima settimana. La Costituzione segna il passaggio tra la fase del potere costituente e la fase del potere costituito. L'evento storico, l'atto normativo, che fa parte dell'ordinamento giuridico, ma dà anche quel vortice, che è il vortice che poi vi ho lungamente tediato mostrandovelo, che è quello del cerchio dell'ordinamento giuridico, no? Questo sistema che gira su se stesso. Siamo sempre là. Vedete, il poter descrivere l'ordinamento giuridico come un sistema che gira su se stesso e che è tendenzialmente chiuso, in cui vie di apertura sono controllate dal stesso sistema, è un sistema autoreggente, si basa sul presupposto che questo sistema non comunichi col prima, non ha dipendenze col prima, non c'è nessun atto giuridico precedente che regga questo sistema. È la originalità della sovranità, no? Cioè, la sovranità come immagine laica della divinità, creatore ma non creato, il motore immobile, il principio. Questa è l'immagine trasferita nel nostro concetto di sovranità, che è un concetto di autoreferenzialità. E la Costituzione è quello che ha dato il calcio d'inizio a questo sistema. Esattamente, ha iniziato il movimento e l'ha bloccato, perché la Costituzione contiene l'elenco delle norme di riconoscimento, dice chi fa le leggi, chi fa i decreti legge, chi fa i regolamenti e così via. siamo? Dove siamo? Non ci siamo più. Ah, siamo questi. Bene, a questo punto a me resta essenzialmente, ho finito le slide di oggi, questa te la leggi, ne parlo la prossima settimana. Io chiuderei qua la lezione di oggi e la prossima settimana approfondiremo sia, qui non è ancora ben segnato, adesso vado in studio e modifico, sia l'abrogazione che la Costituzione. Buon weekend!